Ma maestro, i poeti sono tutti morti?
Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose astratte, e allora lui si prende l'impegno di dimostrare che i poeti e gli artisti non sono morti e comincia a lanciare questa idea.
Storie di poeti viventi e di poetesse sublimi in una puntata che si intitola Sono in mezzo a noi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ed è così che accade, in un martedì qualunque noi decidiamo di raccontarvi la storia di poeti, di poetesse, di poesie straordinarie, di persone che hanno incontrato la poesia, che hanno incontrato i poeti, o quantomeno li hanno incontrati attraverso dei testi scritti o delle immagini o dei disegni, grazie all'intercessione di un maestro straordinario che era a sua volta un intellettuale. Stiamo parlando di Bontempi, siamo ad Agrate, siamo in una scuola qualunque, una scuola elementare come molte ce ne possono essere negli anni 60, e un giorno un'allieva fa la domanda che mi avete sentito fare in apertura di puntata: ma maestro, i poeti sono tutti morti? Ecco, il maestro decide di fare una cosa straordinaria che diventerà a tutti gli effetti un piccolo museo che è ancora presente oggi in quella scuola, che porta il suo nome. Ce lo racconta Silvana, che è una docente di quella scuola, che è un insegnante di quella scuola, che poi ha deciso a 40 anni di distanza di provare a fare una cosa simile, cioè di fare dialogare i suoi allievi, i suoi studenti, con i poeti e gli scrittori di quel tempo, perché effettivamente ognuno di noi è stato a scuola e ognuno di noi ha probabilmente il ricordo di come sia difficile tracciare la soglia tra, ok, questo Dante è uno che è vissuto centinaia di anni fa, e poi invece a un certo punto ti trovi a leggere delle cose di qualcuno che è vivo, che le ha scritte il giorno prima, che le ha scritte 10 anni prima, ma è tra noi, quindi tutto quanto ha una forma, una sostanza, una consistenza diversa. Ebbene, questa operazione fatta da questa scuola e da questi insegnanti va in quella direzione, è un'operazione straordinaria, noi ve la raccontiamo e ne approfittiamo poi per raccontarvi la storia di una delle poetesse, di una, diciamo, delle mie poetesse preferite in assoluto, da quando ho ripreso a leggere un pochettino di poesia, ed è la storia di Veslava Szymborska, in una puntata che si intitola Sono in mezzo a noi. Benvenuti. A settembre del 1984 inizia il mio terzo anno di lavoro, ma il primo nella scuola elementare di Agrate Brianza. Se si entrava dal luminoso ingresso principale, ci si trovava in un atrio spazioso che portava a due distinti corridoi su cui si affacciavano diverse aule. Ad una scala che portava al piano superiore e, sulla destra, alla bidelleria, alla segreteria e all'ufficio del direttore didattico. Ma c'era anche un ingresso posteriore, più angusto, a cui accedevano le maestre che, come me, arrivavano in auto da altre città e necessitavano quindi del parcheggio. Angusto sì, ma curiosamente, dopo pochi passi, si notava sulla destra una porta arancione perennemente chiusa.
In contrasto rispetto all'edificio, che era un edificio, le classiche scuole del secolo scorso, un po' antiche, con questi muri verdognoli, grigia, e invece questa porta spiccava ed era adiacente ad una finestra che era sempre, aveva una tenda, quindi era sempre chiusa. Mi incuriosiva sto fatto, però mi chiedevo cosa fosse, ma non ho mai chiesto a nessuno. Mi incuriosiva, ma non mi ero mai in particolare interessata.
Come se non bastasse, la porta sembrava scritta frettolosamente, se non imbrattata, a pennarello, un po' in corsivo, un po' in stampato. Mostra permanente dell'incontro artisti e poeti, alunni scuola elementare, Agrate Brianza. Passavo distrattamente ogni mattina, l'occhio cadeva sempre lì, ma non riuscivo a capire cosa fosse, tranne che lo spazio era disordinatamente occupato da altre scritte. Finalmente un giorno mi avvicino e qualcosa non mi torna. In grafie differenti trovo quelle che sembrano firme. E che firme? Ad una prima occhiata scorgo Lucio Fontana, Sibilla Aleramo, Sassu, Cassinari, Giorgio Caproni, Quasimodo. Ma che roba è? ma sono nuova del posto e soprattutto molto giovane e non conosco ancora nessuna delle colleghe anziane a cui chiedere, dato che vedo scritte da qualche parte le date 1957-1963, non proprio l'altro ieri, insomma, non ero nemmeno nata. Passano un paio di anni o poco più e mi viene chiesto di mettermi in lista per il consiglio di istituto. Una volta eletta, scopro che le riunioni del consiglio si tengono proprio nell'aula misteriosa. C'è in posizione centrale un tavolo di rappresentanza ricoperto dal classico pellame verde. Sui muri perimetrali una serie di vetrinette del tipo che si trovano nei musei e alle pareti diversi quadri. Osservo e non capisco, ma sono originali? I manoscritti nelle vetrinette portano nomi altisonanti e i dipinti alle pareti non sono da meno. Mi sembrano comunque in numero inferiore rispetto alle firme sulla porta. Scosto una tenda che si trova ad una parete e insieme agli attrezzi di pulizia della custode vedo altre opere che non trovano posto nell'aula di rappresentanza. Torniamo quindi al 1957, quando insegnava alla scuola elementare di Agrate il maestro Enzo Bontempi. Agrate era un piccolo paese rurale e probabilmente dopo la scuola molti bambini erano occupati ad aiutare i genitori nei lavori dei campi. Bontempi arriva ogni mattina da Milano, è un intellettuale e ha un modo di fare scuola severo, come usava all'epoca, ma a suo modo innovativo. Essendo poeta e pittore, amava avvicinare i suoi alunni all'arte e alla letteratura e si stupì quando, conversando con i suoi ragazzi, si rese conto che pensavano a poeti e pittori come ad artisti di altri tempi, di cui onorare la memoria. Un giorno un'alunna lo chiese esplicitamente: «Ma maestro, i poeti sono morti tutti?» Per convincerli del contrario, Bontempi propose ai suoi ragazzi di scrivere lettere ai poeti di cui studiavano le poesie a scuola e di chiedere agli artisti di cui vedevano opere sui libri di inviargliene alcune. Questa idea, semplice ma coraggiosa per quei tempi, regalò effetti insperati. Oltre a convincere i ragazzi che gli artisti erano vivi e vegeti, riempì un'aula scolastica di manoscritti e disegni originali di poeti e pittori quali Quasimodo, Aleramo, Caproni, Govoni, Valeri, Cascella, Fontana, Minguzzi, Pomodoro, Capograssi e tanti altri. L'esperienza durò dal 57 al 63. Possiamo immaginare l'entusiasmo degli alunni all'arrivo giorno per giorno del postino. I dipinti, gli scritti venivano appesi alle pareti costituendo quello che Bontempi chiamava giornale murale. Al termine della sua carriera di maestro ad Agrate, Bontempi dispose con atto notarile la donazione di tutte le opere ricevute alla scuola elementare, permettendo così alla scuola di allestire quell'aula dall'iconica porta denominata Mostra Permanente dell'Incontro Artisti e Poeti, alunni scuola elementare, che contiene 52 testi letterari e 78 opere pittoriche e incisioni originali di inestimabile valore. Ora, nella nuova scuola che ha cambiato sede, la collezione è totalmente esposta in uno spazio creato appositamente, da cui si entra dall'originale porta con le firme.
Sono tantissime opere, sia pittoriche che di poesia, di lettere bellissime di questi autori che si sono, diciamo, non per dire abbassati o alzati al livello dei bambini, perché hanno mandato delle opere magari già che avevano, però accompagnate sempre da letterine in cui si mettevano a livello dei bambini, ecco, ragionavano sulle cose da bambini. Alcune hanno una linea un po' pedagogico-educativa quasi, e anche la scelta dei soggetti: ci sono poesie alla mamma, poesie, per esempio Farfa fa questa poesia Paesetti, giocando molto sulle parole, perché siamo nell'epoca anche, c'è la corrente ludica del futurismo, ci sono tante novità, c'è tanto fermento 57-63, e quindi adesso nella collezione questo si respira anche dalle opere appese alle pareti, ma anche dagli scritti.
Da allora si susseguono alcuni progetti didattici atti a far conoscere agli alunni di primaria e secondaria, ora uniti in un unico istituto comprensivo, questo patrimonio. E cosa c'entra il 2001? Nell'anno scolastico 2001-2002 una mia collega e io decidiamo di proporre alle nostre classi quinte attività che valorizzino questa esperienza straordinaria e soprattutto continuino a tenere in contatto i nostri alunni con l'affascinante mondo dell'arte e della letteratura. La mia collega Daniela si è occupata dell'area artistica, io di quella letteraria. I bambini della mia classe hanno letto parti delle opere di alcuni autori contemporanei. Hanno poi scritto alcune lettere che abbiamo recapitato a poeti e scrittori di cui siamo riusciti ad avere l'indirizzo. Pochi di loro avevano già una casella di posta elettronica. Ci hanno inviato le loro risposte autografe con allegate alcune loro opere originali: Giuseppe Pontigia, Bianca Pizzorno, Mario Lodi, Vivian Lamarck, Beppe Severgnini, Nico Orengo e diversi artisti. Queste attività sono durate per tutto il secondo quadrimestre, per terminare il 3 giugno del 2002, con una serata a scuola con gli alunni delle due classi, i loro genitori e alcuni artisti locali che abbiamo invitato e hanno aderito all'idea non solo mandando le loro opere, ma anche partecipando alla serata che comprendeva la visita alla mostra, gli interventi dei ragazzi e un laboratorio di pittura per i genitori con i loro figli. Abbiamo esteso l'invito anche al sindaco e all'assessora alla pubblica istruzione. A questo punto non posso dimenticare una gradita sorpresa inaspettata. Il sindaco si scusa per essersi permesso di portare un ospite non espressamente invitata, ma poiché arrivava da un precedente evento con lei, gli era sembrato carino farle conoscere questa esperienza, anche perché la signora era ed è una scrittrice in quel momento in Italia a presentare un suo libro. Anche lei ci onora di un suo scritto da aggiungere alla collezione, scritto al momento sulla carta intestata dell'hotel di Como in cui alloggiava per il tour. In calce, la traduttrice che la accompagna pone la traduzione: «Che i giovani crescano nella speranza che nel mondo crescerà il bene e non il male. Preparate il vostro cuore ad accogliere il bene. Mai augurio fu più bello e necessario». E profetico alla luce di ciò che accadrà un paio di decenni dopo al suo paese. Nel 2015 Svetlana Alexievich riceverà il premio Nobel per la letteratura, dopo Salvatore Quasimodo un nuovo premio Nobel per la collezione Bontempi. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by. Loro sono Crosby, Stills, Nash and Young, sono tanti nomi tutti insieme, ma erano in quattro d'altra parte, quindi non si può fare di meno di così. Teach your children, cioè insegna ai tuoi bambini, che è esattamente quello che fa Silvana. Pronto, ciao Silvana, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati, ciao.
Ben ritrovato, noi abbiamo raccontato già una tua storia, siamo felicissimi di averti di nuovo, anche perché questa è una super storia. Io ovviamente non conoscevo la storia di questa scuola, che adesso porta il nome del protagonista, no? Porta il nome di Bontempi,
sì.
Giusto?
Sì, sì, pensa che quando è diventata istituto comprensivo, prima sì, erano tanti plessi, si è posto il problema dell'intitolazione, e allora abbiamo scelto di fare decidere i bambini. Hanno votato tutti gli alunni di quell'anno, dopo aver lavorato per un intero quadrimestre sulle vite di alcuni candidati che erano stati raccolti. C'era per esempio un'antica bibliotecaria di arte, c'era il maestro Manzi e c'era la storia del maestro Bontempi. E i ragazzini, dalla prima elementare alla terza media, hanno votato a maggioranza per la storia di Enzo Bontempi. Quindi ora l'istituto si chiama Istituto Comprensivo Enzo Bontempi.
Sentire, quanto ci lavori lì tu, Silvana?
Allora, dall'84, una vita.
Ma quindi 84, tu sei prossima, sì, alla pensione?
Sì.
Lo dici con tristezza?
Diciamo, perché insomma è un lavoro che ti coinvolge così tanto che non è facile darci un taglio, anche se si arriva naturalmente stanchi, non è la parola esatta, però chiaramente è un lavoro che impegna, e per cui è giusto a un certo punto dare un taglio largo ai giovani, però non è facile, ecco, non è facile salutare il mondo della scuola.
Senti, un'altra cosa che mi incuriosisce e che non so, poi passiamo alla storia, un insegnante prende i bambini al primo anno e li porta fino alla fine?
Allora, normalmente sì, okay. Sì, cioè, perché l'idea della continuità didattica, diciamo, è un po' un caposaldo nell'assegnazione delle classi. Diciamo che dopo un po' che sei in un istituto e hai raggiunto un determinato punteggio, questa cosa è abbastanza naturale, salvo casi particolari. Ci sono state delle occasioni in cui si viene assegnati ad altre classi, però normalmente si va dalla prima alla quinta.
Quindi insomma ti fai proprio 5 anni con questi ragazzi.
Esatto.
Quindi immagino
un percorso
immagino, in realtà tutti noi lo sappiamo, perché io mi ricordo benissimo la mia maestra elementare del mio paese, proprio me la ricordo bene, mi ricordo quando la incontro, quando torno dai miei genitori a Romentino mi capita di incontrarla, è sempre un momento, cioè io la riconosco, non so se lei mi riconosce, anzi immagino di no se non mi presento. Senti Silvana, ci hai mandato...
presentati però, scusa,
no,
perché
no,
ci
lo
fa
faccio,
piacere.
Lo fa, figurati, figurati.
Anche a me è capitato tante volte ed è proprio bello
lo
trovare
faccio,
questi.
Lo faccio sempre molto molto volentieri. Silvana, ci hai mandato la storia di questo questo quadretto, no? Questo cos'è? È un cartone arancione, come
allora questo
come si presenta?
È l'ingresso. Io okay. ho detto che tutto è partito dalla curiosità che io avevo per questa porta.
Certo.
In realtà la porta è solo l'ingresso verso una collezione che è veramente qualcosa di sensazionale. Sono 52 testi autografi e 78 opere d'arte. Ma la cosa bella è che non è un museo qualunque, ma appunto sono tutte lettere e opere mandate da artisti, pittori, scrittori a bambini delle
elementari. Direttamente ai bambini, cioè, è un caso unico. Voi sapete di altri casi come questo?
Allora, che io sappia, sinceramente no. L'unicità di questa collezione è proprio data dal fatto che risale agli anni 50, ai primi, certo, anni 60, in un paese che all'epoca non aveva, diciamo, era principalmente rurale, quindi i bambini, diciamo, più che altro finita la quinta più o meno si era indirizzati al mondo del lavoro, per, certo, cui lui ha saputo dare degli stimoli artistici e letterari non indifferenti a questi bambini.
Silvana, c'è qualcuna di quelle poesie che sono state inoltrate o scritte che tu preferisci, che quando ti capita di vederle te la rileggi, te la riguardi volentieri?
Cioè, allora,
perché parliamo di nomi veramente importantissimi, Quasimodo.
Caspita, davvero.
Insomma, li citi e sono nomi importantissimi.
Sì, sì, sì. Allora, ce n'è una. Allora, la cosa bella di questi artisti, pur essendo dei grandi nomi, hanno sempre mandato le loro opere accompagnate da letterine, dico letterine perché erano indirizzate ai bambini, con delle, diciamo, proprio indirizzate al bambino stesso che inizialmente aveva scritto la lettera, quindi sono molto teneri e tutti dall'alto della loro, insomma, erano tutti intellettuali di un certo livello, è come se si mettessero al livello dei bambini. Mi stava venendo abbassare, ma non è che si abbassano, in realtà
no, chiaro,
si alzano. Quindi c'è per esempio Farfa, mm-hmm, che è della corrente del futurismo, che manda una poesia a Paesetti e finisce dicendo, chiede alla bambina: le anime mi sono grate, pardon, agrate, cita il nome della città, fa un po' questo giochino, chiaro, divertente.
Di parole.
Poi ce n'è una molto bella che si intitola La punizione, in rima parla di un bambino che la combina e anche questa rispecchia l'epoca anni 50 e poi finisce a sculacciate, diciamo.
Sì.
Quindi sono tutte
che oggi,
carine.
Oggi sarebbe messa la gogna per una cosa del
assolutamente
genere.
Assolutamente.
Silvana, esatto, l'ultima cosa prima di salutarti è una mia curiosità. Si insegnano ancora le poesie a memoria a scuola?
Allora, un po' meno, però c'è un po' un ritorno, secondo me, a questa, perché si capisce naturalmente l'importanza sia dal punto di vista della memoria, ma specialmente della bellezza estetica, ed è una cosa davvero che secondo me, cioè il bello di questa collezione, io ce l'ho proprio nel cuore, no? Ogni aula in cui sono stata ce l'ho nel cuore, perché si passano tante ore, come dicevamo prima. Questa in particolare perché ricordo che la scuola è vita e che è comunque un incontro con la realtà, quindi la poesia è realtà, anche se sembra aleatoria, perché ci porta al cuore delle cose.
Assolutamente.
Quindi sicuramente è un insegnamento da continuare.
È molto, molto più reale di quanto ci si immagina. Silvana, grazie davvero per questa bellissima storia. Andate sul nostro profilo, a vedere la foto di questa porta con mostra permanente dell'incontro artisti e poeti e alunni delle scuole elementari. Grazie davvero, Silvana, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille.
A presto.
Buon lavoro anche a
ciao.
Voi.
Ciao, ciao,
ciao.
Ciao.
Drink up, baby. Stay up all night.
Elliot Smith che canta Between the Bars. Ora la parola passa a Agnese Scappini, che ci racconta qualcosa di più del suo modo di avere letto e ascoltato la storia di Silvana.
La storia di Silvana mi ispira molto, perché ritengo che la protagonista vera di questa storia sia la memoria, e la memoria è il soggetto vero del lavoro di psicanalisi. E come dice Oliver Sacks, da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l'uno dall'altro. Storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico. Per essere noi stessi, dobbiamo avere noi stessi. Ecco, questa storia ci racconta come e chi sono i protagonisti e come sono diventati protagonisti della loro storia. Quanto è importante la memoria? Tantissimo. Avere la giusta narrazione del proprio essere e quindi la giusta memoria, a volte anche riparata, delle proprie emozioni, delle proprie sofferenze, ma anche delle proprie gioie, ci permette di sentirci ed essere unici. Io credo che questa sia la cosa più importante, perché quegli artisti di cui lei parla e a cui fa riferimento sono fondamentalmente coloro che con le loro opere hanno permesso di mantenere la loro memoria e di creare memoria, una memoria sicuramente poi molto bella da raccontare.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Sono in mezzo a noi e è dato un po' per scontato, perlomeno ci siamo presi questa licenza poetica, che le persone che sono in mezzo a noi sono i poeti. Lo dico perché è una cosa che ho scoperto anch'io di recente, semplicemente perché ho un amico molto caro che si chiama Cristiano Poletti, che nella vita lavora, ha un lavoro, come tutti i poeti oggi, no? Ha un lavoro, lavora all'Università di Bergamo, ma poi pubblica poesie, scrive poesie. È un poeta a tutti gli effetti, cioè è un poeta nel modo in cui pensa, nel modo in cui parla, nel modo in cui scrive, ovviamente, evidentemente. Ed è stato lui a iniziarmi al fatto che i poeti non sono tutti morti, che è una cosa, diciamo, che sapevo. Però poi è diverso quando incontri delle persone e lui ti dice: ah, vedi, lui è mio caro amico, è un medico ed è un poeta. E capisci che ci sono delle persone che hanno deciso di scrivere, come molte, ci sono molte persone che hanno decidono di scrivere, ma in versi, cioè di fare un lavoro che è molto diverso dal buttare giù i propri pensieri, ma è condensare in parole specifiche, prese, recuperate, limate in versi, un loro modo di vedere il mondo, di immaginare la vita, insomma, essere poeti, fare i poeti. E quindi abbiamo deciso di raccontarvi questa storia bellissima che ci ha mandato la nostra ascoltatrice, e insieme raccontare la storia di una, forse, delle più grandi poetesse dell'epoca contemporanea. Era una poetessa polacca che è mancata una dozzina d'anni fa, credo che sia mancata nel 2012, se non ricordo male. Si chiamava Wisława Szymborska, ed è una storia, è la storia poetica di una donna che è stata tra le più grandi poetesse di sempre, e fa così. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Wisława Szymborska è poco più che diciassettenne. Segue corsi clandestini per continuare la scuola superiore fino a ottenere la maturità nel 1943. Quello stesso anno riesce a evitare la deportazione in Germania, lavorando nelle ferrovie. A proposito di quel momento così buio della storia recente, scriverà: «Dopo ogni guerra c'è chi deve ripulire. In fondo un po' d'ordine da solo non si fa. C'è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade per far passare carri pieni di cadaveri. C'è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere, tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro e gli stracci insanguinati». Queste le prime strofe di una poesia che si intitola La fine e l'inizio. Una descrizione molto vivida e molto cruda della brutalità, della guerra, del lutto, della ricostruzione necessaria. L'autrice poi, in La prima fotografia di Hitler, descrive in tono quasi ironico, beffeggiatorio, la figura del dittatore tedesco da neonato, avanzando ipotesi su quale lavoro farà da grande. La penna della Szymborska è molto spesso sarcastica e pungente, il che la rende ancora più degna di nota per l'uso di versi così mordaci e arguti su temi seri come la guerra o il totalitarismo. Insieme all'attività letteraria influenzata dal periodo bellico, la Szymborska in età giovanile ha delle posizioni ideologiche ben definite che abbracciano i valori fondanti del socialismo. Difatti, alla stregua di molti intellettuali a lei contemporanei, si impegna politicamente e all'interno delle sue raccolte elogia Stalin, Lenin e il realismo socialista, salvo poi definire le suddette posizioni peccati di gioventù. In effetti, nella seconda fase della sua vita, la poetessa racconta di una crisi profonda vissuta negli anni 50 e della restituzione nel 66 della tessera del Partito Comunista. Appartenevo alla generazione che credeva, racconterà poi nel 91. Lo credevo davvero. Quando ho smesso di credere, ho smesso di scrivere quelle poesie. A tale proposito c'è una poesia, si chiama Riabilitazione, che costituisce una testimonianza chiara di quello in cui per l'appunto non crede più. Un'autocritica profonda, onesta. L'autrice polacca svolge anche una fervente attività traduttiva. Nei primi anni 60 traduce dal francese e pubblica anche alcuni libri tradotti dal ceco e dallo slovacco. Senza la traduzione, così affermava Steiner, abiteremmo province confinanti con il silenzio. Ne era ben consapevole la Szymborska, che ci lascia in eredità una buona fetta di testi che, attraverso la sua abilità linguistica, sono stati apprezzati anche dai lettori polacchi. I componimenti della scrittrice invece vengono tradotti già dai primi anni 50, quindi molto tempo prima rispetto all'onorificenza del Nobel. In Svezia si è scelto persino di musicare alcune delle sue poesie, dal momento che l'autrice si rivolge al lettore combinando in modo sorprendente lo spirito, la ricchezza, l'inventiva e l'empatia, ciò che fa pensare talvolta al secolo dei lumi e talvolta invece al barocco. Come si capisce dai versi, la poetica di Veslava Szymborska è connotata da una grande varietà di tematiche e di argomenti. Immancabile la sua visione dell'amore. Ne Il primo amore, la poetessa ne parla in questo modo, dice: «Dicono che il primo amore sia il più importante. Ciò è molto romantico. Ma non è il mio caso. Qualcosa tra noi c'è stato e non c'è stato, è accaduto e si è perduto. Altri amori ancora respirano profondamente in me. A questo manca il fiato per sospirare». Szymborska è stata sposata due volte, nel 48 e nel 69. Il secondo matrimonio avviene con lo scrittore e poeta Kornel Flitzbovich. Ecco alcuni versi della poesia Accanto a un bicchiere di vino, in cui parla di lui. «Quando lui non mi guarda, cerco la mia immagine sul muro e vedo solo un chiodo, senza il quadro». La scelta delle parole è molto attenta e ponderata e suscita sensazioni ben definite, facendo sì che il lettore si riconosca nello scenario che la poetessa ci offre. C'è una poesia che si chiama In ogni caso, in cui il distico finale rasenta la perfezione, dice: «Ascolta come mi batte forte il tuo cuore». Durante il discorso in occasione della premiazione al Nobel, la Szymborska dichiara: «Il poeta odierno è scettico e diffidente anche e soprattutto nei confronti di se stesso». In effetti, i lettori che si approcciano alle sue opere noteranno un costante «non so». Imperscrutabile e aperta a innumerevoli interpretazioni la poesia che si intitola Sulla Torre di Babele, di cui si nota la natura sin dal titolo. Babele difatti deriva dall'ebraico «balal», che significa «confondere». Il suo componimento, che si intitola Monologo per Cassandra, presenta un incipit che fa così: «Sono io, Cassandra. E questa è la mia città sotto le ceneri. E questi i miei nastri e la verga di profeta. E questa è la mia testa, piena di dubbi. La protagonista di Mitica Memoria è ben nota per indicare presagi imprecisi e oscuri. È la condizione continua in cui ci troviamo noi lettori, sfogliando le pagine dei libri di Jim Bosca. Tra le più dense della letteratura del secolo scorso e del presente secolo. Siamo all'interno di un perpetuo flusso di coscienza che ci permette di connetterci con il nostro io più profondo, fino ai meandri più reconditi dello scibile e del percettibile umano. Consapevoli della fallibilità dell'esistenza. Treasure in my hands, now creep out when there's no one about. 'Cause they put crosses on the doors to try and keep me out. The garden's overgrown, and I run in the middle of the road. Well, can you see me? Questo brano si intitola Cassandra, sono Florence and the Machine, mentre la storia che vi abbiamo raccontato di Wislawa Szymborska l'abbiamo letta su un sito, su una rivista che si chiama Rivista Blam, è un sito rivistablam.it, e si intitolava Ritratti Wislawa Szymborska, chi era? Scoprilo in cinque parole, l'ha scritto Giusy Chiofalo. Noi abbiamo deciso di raccontarvi questa storia anche se sappiamo che forse alle 3 del pomeriggio oppure alle 5 della mattina parlare di poesia è abbastanza desueto, a meno che non siate su Radio 3, invece no, siete su Radio 24. Ma ci siamo detti, magari mentre siete in macchina avete voglia di sentire qualche verso di Wislawa Szymborska, magari non la conoscevate nemmeno, adesso la conoscete e andate ad ascoltarvi o a leggervi qualcosa di suo, vi assicuro che ne vale la pena. In una puntata dedicata alla poesia abbiamo fatto questa scelta radicale, le strade in diretta, e poi torniamo a raccontarvi la storia del podcast Come una me.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale che abbiamo tratto dal podcast Come una marea, un podcast prodotto da Radio 24 e raccontato da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. Racconta la storia di Franco Mastrogiovanni, che perse la vita durante il suo terzo TSO, cioè il suo terzo trattamento sanitario obbligatorio. Negli scorsi giorni abbiamo ascoltato cosa è accaduto negli ultimi giorni di vita di Franco e abbiamo ripercorso anche la sua giovane età, quando la militanza anarchica degli anni 70 gli aveva causato diverse ripercussioni, anche dopo essersi allontanato da Salerno. Nonostante un sereno periodo come maestro a Bergamo, al suo ritorno nella provincia salernitana, continua a essere perseguitato e addirittura risarcito per una ingiusta detenzione. Ora però torniamo all'agosto del 2009. Franco non c'è più, ci sono solo le persone vicine a lui che cercano di farsi giustizia e il medico legale Adamo Maiese, che sarà il primo a fare il suo dovere, interrompendo l'omertà sui soprusi subiti da Franco. State con noi.
Torniamo così nell'agosto del 2009. Il funerale di Franco Mastrogiovanni viene rimandato per consentire lo svolgimento dell'autopsia. Il medico che l'ha svolta, Adamo Maiese, ne ha riportato l'esito nel documentario di Costanza Quatriglio, 87 ore.
Andare a interrogare un morto, il cadavere, può sembrare strano, ma le domande ben fatte ad un cadavere danno sempre una risposta, che si avvicinano alla verità. Quali erano queste lesioni che facevano sorgere il dubbio di una morte non naturale? Erano delle lesioni e scoriazioni abbastanza profonde a carico dei polsi e delle caviglie che interessavano il derma e il sottocutaneo, nonché in alcune zone si approfondivano ancora di più ed interessavano anche i fasci muscolari. Tutto questo presupponeva un'intensa azione di strappamento, cioè nel senso, nel tentativo di liberarsi, continuamente sottoponeva quelle zone del corpo a degli strappi che dovevano arrecare al soggetto, seppur sotto gli effetti di tranquillanti maggiori, un intenso dolore. queste condizioni portavano a pensare che il soggetto era stato legato e quindi con movimenti continui del soggetto avevano portato a queste lacerazioni a carico di queste parti del corpo. Durante l'autopsia che cosa è stato repertato? A carico dei polmoni vi era un'infiltrazione di liquido che già all'esame macroscopico dava alla spremitura di questi polmoni, usciva un'abbondante quantità di liquido mista a sangue, classico degli edemi polmonari. Prima di arrivare all'edema polmonare franco, vi è la cosiddetta marea montante, cioè nel senso che questa filtrazione inizia dalle basi e nel soggetto allettato dalla parte posteriore dei polmoni e vi è una fame d'aria, un boccheggiamento è molto visibile, quindi la morte non è immediata come un infarto con aritmie successive, ma è una morte lenta e a tappe. Basta pensare al boccheggiamento di un pesce tirato fuori dall'acqua. È lo stesso atteggiamento che tiene un soggetto in preedema polmonare e quindi anche in edema polmonare.
L'autopsia emette una valutazione chiara. È stato un edema polmonare a causare la morte di Franco Mastrogiovanni. Una morte lenta, con una sensazione di asfissia che aumenta a causa del liquido che si accumula nei polmoni. Una marea montante, terribile e inesorabile. Una marea che in questo caso non ha lasciato scampo. Ma com'è stato possibile che una morte così lenta e tutt'altro che immediata o improvvisa non sia stata evitata dal momento che Franco Mastrogiovanni era ricoverato in un ospedale, luogo dove si va per essere curati?
Noi quando abbiamo cominciato a capire che cosa era successo in quel reparto abbiamo provato i brividi, proprio la sensazione della pelle d'oca. C'è mia sorella che è un insegnante come Franco e che ha conosciuto, l'ho avuto come collega, e dice Franco era una persona che leggeva, una persona di cultura, una persona che aveva degli ideali nobili e forse in vita non ci è riuscito, voleva fare qualcosa di positivo per la società, quindi può darsi che lo possa fare da morto. E noi abbiamo scoperto un mondo terribile che riguarda proprio le persone che vivono un disagio del vivere, e per tanti non tutti sono fortunati, c'è qualcuno che è anche sfortunato, e qui vediamo che manca l'attenzione, manca la sensibilità da parte delle istituzioni, da parte di chi è pagato per comportarsi con professionalità, con umanità. E noi sono ormai 3-4 anni da quando è morto Franco che ogni giorno è come un film di continuo che siamo costretti. Ci sono tante cose che noi vogliamo che siano denunciate proprio perché nessun altro abbia a soffrire le sofferenze. Ci sono nel video ci sono dei momenti in cui Franco probabilmente vuole toccarsi il viso perché c'ha del solletico, lui non può toccarsi perché è legato, e quindi c'è quel caldo insopportabile. Quindi poi dopo quello che diciamo, anche se fosse sopravvissuto a questa esperienza, comunque sarebbero rimasti i segni, a pensare che dall'autopsia quindi è risultato anche la macerazione della parte inguinale, dei testicoli. Noi non vogliamo che qualcuno, come lo diceva anche l'avvocato Capano, sia condannato alla perdizione. A tutti è concessa una nuova opportunità, quindi vogliamo che siano condannati ad essere umani.
Vogliamo che siano condannati a essere umani. La voce che avete sentito in un documento d'archivio, gentilmente fornito da Radio Radicale, è di Vincenzo Serra, padre di Grazia Serra, marito di Caterina Mastrogiovanni, la sorella di Franco. Vincenzo Serra era molto legato al cognato Franco Mastrogiovanni. L'estratto che avete sentito risale a una conferenza stampa del giugno del 2013, 4 anni dopo la morte di Franco. Gli imputati che devono rispondere della morte di Franco Mastrogiovanni sono 18 tra medici e infermieri, tutti individuati dal filmato e dai registri dell'ospedale come coloro che si sono occupati di Franco nelle 87 ore di ricovero. Il PM Francesco Rotondo li indaga per 3 ipotesi di reato: sequestro di persona, falso ideologico e morte in conseguenza di altro delitto. L'avvocato Capano commenta il ruolo del PM Rotondo.
Ma ho avuto la fortuna a Vallo della Lucania che c'era un giovane procuratore preparato, perché poi l'Italia è questo. A un certo punto c'è la scheggia impazzita del sistema perché trovi un procuratore, trovi un avvocato, trovi un giudice, questo c'è. E infatti molto spesso li cacciano pure, diciamo così, dal loro seno. Quindi lì c'era un procuratore quella notte a Vallo della Lucania, perché era d'estate. Quelli che contano magari stavano in ferie e c'era di turno lui. E lui ha fatto il procuratore, è andato a sequestrare le telecamere, ha parlato con le persone, ha utilizzato le forze dell'ordine, ha messo in piedi l'accusa.
Fortunatamente, insomma, il fattore umano, la sensibilità del PM in quel momento di turno a Vallo, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, facendo uscire come una marea tutto ciò che era tenuto nascosto.
Questo è Roger Waters che chiude la nostra puntata con Us and Then, cioè noi e loro. La puntata si intitolava Sono in mezzo a noi, è stata una puntata tutta dedicata alla poesia. Credo che sia la prima volta che facciamo una puntata dedicata ai poeti e alla poesia, ne sono molto orgoglioso. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile anche questa puntata: Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali, grazie a Paolino Corleoni che invece fa il sound design del tutto. Voi continuate a mandarci la vostra storia, Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!